Radio Immagina.
Accade in Senato. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD del Senato della Repubblica.
I lavori del Senato questa settimana sono iniziati con il voto per l'istituzione di una commissione sulla gestione dell'emergenza Covid. Una mossa propagandistica del governo e della maggioranza, scritta per mettere sotto accusa l'operato dei governi precedenti, dopo che, quando erano all'opposizione, hanno contrastato tutte le misure, dai vaccini al distanziamento, che invece hanno permesso al nostro paese di uscire dalla fase pandemica. Il PD e le opposizioni hanno denunciato questa strumentalità. E per Idem è intervenuta in dichiarazione di voto Sandra Zampa, che ha vissuto in prima persona tutto il periodo più critico come sottosegretario alla sanità.
Per quanto mi riguarda, ci sono alcune date che sono stampate nella mia memoria. 21 febbraio. Il 21 febbraio si decise che Codogno doveva chiudere. Da lì in poi è cominciata un'altra vita per tutti. Per tutti noi che abbiamo esercitato quelle responsabilità e poi di mano in mano per il Paese. A Codogno l'idea che si chiudesse, vi devo confessare che provo ancora quel sentimento di panico, di terrore che ho provato all'immagine di un Paese che veniva chiuso, Papa Francesco, solo in quella piazza, che tutti gli italiani videro. Si comprese da quel gesto, dalle sue poche parole, che però abbiamo dimenticato, e cioè che ci poteva essere solo una cosa più grave della pandemia, ed era sprecare quella pandemia, sprecare quel dolore, sprecare quella sofferenza. E oggi è una dimostrazione che quelle parole non sono state comprese. È una dimostrazione molto grave che quelle parole non sono state comprese, perché tutt'altro avremmo dovuto fare in questo Parlamento che prendere questa strada. Si fa come hanno fatto gli inglesi e tanti altri paesi, si fa una commissione indipendente dalla politica, perché tutti sappiamo che ad un certo punto il tema della pandemia, ahimè, è diventato una bandiera, una bandierina che è stata, sono state ricordate frasi dell'attuale Premier Meloni, ma insomma ce le ricordiamo tutti, in Piazza del Popolo, quelli che dicevano che bisognava opporsi alle mascherine, a tutto il resto, che facevano le manifestazioni contro le chiusure. Piazza del Popolo c'erano tutti, c'erano Fratelli d'Italia, c'era la Lega e c'erano i colleghi o esponenti di Forza Italia.
Dopo la capogruppo Dem in Commissione Sanità, parliamo ora dell'interpellanza presentata dal PD sulla difficile crisi dell'Ilva. È stato chiesto al governo di fare chiarezza sul futuro degli stabilimenti e di dare certezze ai lavoratori, ma dall'esecutivo ancora una volta non sono venute risposte, come ha sottolineato in aula Francesco Boccia. Sentiamolo.
Quello che è più grave, signor Presidente, è che il ministro Fitto ha cancellato 1 miliardo che era previsto nel PNRR, cancellato con un tratto di penna, che sarebbe stato gestito dallo Stato attraverso una società controllata da Invitalia. E cosa ha fatto? Ha spostato, ha prelevato, esattamente così come faceva nel periodo 2008-2011 con il FAS, con il Fondo per le aree sottoutilizzate, utilizzato come bancomat per svuotare il Mezzogiorno. Questa volta, lo dico ai colleghi del Mezzogiorno e della maggioranza, lo sport del governo Meloni è far diminuire le risorse del Fondo di Sviluppo e di Coesione. Chiediamo con forza, signor Presidente, se il governo intende chiarire il futuro di Acciaierie d'Italia. Noi chiediamo che torni pubblica, noi chiediamo che si facciano le verifiche su tutti gli scambi infragruppo da Acciaierie d'Italia al gruppo Mittal, perché abbiamo la sensazione che i numeri non tornano. E se è così, signor Presidente, il Partito Democratico, immaginiamo buona parte delle altre opposizioni, non si fermeranno di fronte a questa fuga del ministro Fitto. Insisteremo fino a richiedere eventualmente una nuova amministrazione straordinaria, perché non ci convince questo percorso indicato da Fitto. O l'Acciaieria d'Italia torna pubblica e c'è una pubblicizzazione di questa azienda, o è evidente che noi non potremmo non chiedere, attraverso ulteriori azioni di sindacato ispettivo, attraverso indagini che inevitabilmente dovranno essere fatte rispetto all'utilizzo del fondo di sviluppo e di coesione, attraverso gli interventi della Corte dei Conti, noi vogliamo capire perché ad un certo punto il governo Meloni ha smesso di sostenere questa azienda con le aziende dello Stato e con la responsabilità diretta dello Stato, e si è messa direttamente, bypassando i lavoratori, non ascoltando più i lavoratori, non ascoltando più il territorio, non ascoltando più le amministrazioni locali, non ascoltando più Regione Puglia, si sia messa direttamente nelle mani del socio privato che ancora oggi, e lo risottolineiamo, non dà informazioni chiare sullo stato dell'azienda, che a noi pare essere in grave difficoltà. La risposta di oggi è la conferma della fuga del governo Meloni dalle responsabilità sulla vicenda dell'ex acciaierie Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, e sul futuro degli stabilimenti di Taranto, Conegliano, Novi Ligure e tutti gli altri stabilimenti citati dal senatore Martella nell'interrogazione urgente.
Dopo le parole del presidente dei senatori Dem, passiamo a un'altra commissione, questa volta di inchiesta, che è stata istituita questa settimana con il voto del Senato. Quella sulla scomparsa di Manuela Orlandi e Mirella Gregori. Un mistero italiano irrisolto da oltre 40 anni, denso di vicende mai chiarite neanche dal lungo lavoro della magistratura e sulle quali il Parlamento intende fare luce. Sentiamo cosa ha detto Simona Malpezzi in dichiarazione di voto per il PD.
L'ambizione del Parlamento dovrebbe essere quella di rispondere ad un'esigenza che ha il nostro Paese. Ed è l'esigenza di provare a dimostrare come le istituzioni non hanno paura nei fatti a essere vicini a famiglie che vogliono la verità, perché la vogliono non per se stessi, ma la vogliono per il bene del nostro Paese. E questo è quello che le istituzioni dovrebbero fare, senza porsi nessun altro problema. Un approccio laico, serio, a qualunque materia, e in questo caso è una materia estremamente delicata, per provare a trovare quelle risposte. Questa verità ci viene chiesta, o questo tentativo di ricostruire un percorso, ci viene chiesto anche dalla testimonianza di molti che hanno lavorato una vita su questo. E fatemi ricordare ancora qui Andrea Purgatori, perché anche a noi dispiace, lo avevamo invitato noi in quell'audizione informale, anche a noi dispiace che lui non possa esserci. Sarebbe partito anche lui con lo stesso metodo che ha sempre utilizzato, senza pregiudizi, senza verità in tasca, ma desideroso di andare a vedere perché ancora una volta muri di gomma si sono inseriti e insinuati tra quelli che sono i fatti e quella che era la storia raccontata.
Dopo Simona Malpezzi parliamo dell'ultimo provvedimento approvato con un voto di fiducia dall'Aula di Palazzo Madama, il cosiddetto decreto Sud. Un testo che avrebbe dovuto contenere misure per lo sviluppo del Mezzogiorno, ma ben poco c'è sulle politiche di coesione, con un'impostazione che va addirittura in senso contrario, con un sostanziale accentramento dei poteri nella gestione dei servizi e una discrezionalità che svuota il potere di azione delle regioni, come ha spiegato e denunciato Antonio Nicita in dichiarazione di voto per il PD.
Mi pare che questo progetto sia un progetto che si affida semplicemente ad un principio, che d'altra parte è quello che ho sentito dire negli interventi della maggioranza. Il principio è: fidatevi di noi, perché questa riforma funzionerà, perché è la nostra riforma e quindi deve funzionare per forza. Allora qui effettivamente c'è una fiducia, non è un caso che vi si chieda la fiducia, perché molti di questi provvedimenti si basano effettivamente sulla fiducia. Non abbiamo indicatori per valutarli, non abbiamo indicatori per capire quali possono essere gli impatti, e quindi semplicemente dobbiamo aspettare di capire che cosa succede. Voglio citare i dati della Svimez, che dicono che un ragazzo della scuola primaria del sud ha 200 ore in meno di scuola rispetto ad un ragazzo del nord. Voglio citare il fatto che il 79% degli studenti delle scuole primarie al sud sono senza mensa rispetto a quelli del nord. Voglio citare il caso che il 60% degli studenti al sud rispetto a quelli del nord sono senza palestra. Allora, anziché fare queste contrapposizioni, cerchiamo di capire quali possono essere le politiche che superano i divari. Nella furia del contrasto e del contratto politico fra Fratelli d'Italia e la Lega si rischia di andare d'accordo su due strade che realizzano un'Italia completamente diversa rispetto a quello che gli uni e gli altri pensate. Ad oggi non ho sentito investimenti Repower EU per la Sicilia o per la Sardegna, con alcune eccezioni che riguardano i collegamenti energetici. Non ho sentito, al di là delle fantasie sul ponte, nuovi investimenti che riguardano infrastrutture. Non ho sentito realizzazione di investimenti aggiuntivi, una strategia di rilancio del Sud.
Con le parole del vicepresidente del gruppo PD si chiude questa puntata. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Radio Immagina.
Accade in Senato. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD del Senato della Repubblica.